Andiamo al prossimo messaggio che abbiamo menzionato sulla sposa di Cristo o fede superficiale. Quale siamo noi di queste due? Io personalmente credo che I was going up and down between these two.
Tu andavi su e giù tra i due?
And I still do.
E ancora lo fai a
Yes.
volte?
A volte mi comporto come sposa di Cristo, a volte mi comporto come una con fede superficiale e devo imparare ad essere stabile e forte e concentrata su Gesù e non vacillare. Purtroppo è una cosa credo che succede a tutti i cristiani, che a volte ci stanchiamo o camminiamo nella nostra mente carnale. E mi ricordo che in quei giorni, quando ho fatto questi passi sbagliati, che camminavo nella mia esperienza, nella mia intelligenza, mi sentivo che ero senza unzione, mancava quel tocco dello Spirito Santo, mancava qualcosa,
E te ne accorgi, eh?
sì, te ne accorgi,
Caspita.
manca la presenza di Gesù. E puoi fare tutto bene nelle tue
Nella
forze, con i
carne.
tuoi talenti naturali, però manca quella unzione, quella presenza
Quella
speciale.
cosa miracolosa.
Sì, e non succede niente di speciale, è una giornata noiosa. Però quando cammini in Cristo, tutto è diverso, tutto è
Tutto
bello, tutto è
eccitante.
potente, sì, e vedi miracoli.
Grazie,
Quindi
Signore.
è questo il risultato di una fede superficiale, che ti addormenti, diventi anche mondano con pensieri sbagliati. Quindi è una trappola che dobbiamo stare attenti.
Tutti ci abituiamo a qualcosa, solo dobbiamo stare attenti a cosa ci abituiamo. Cose giuste e cose sbagliate, le cose del Signore e le cose del mondo. Amen, amen. Allora, sposa
Amen.
di Cristo o fede superficiale? Allora, innanzitutto volevo dire, Deuteronomio 6, volevo dire, il nostro cuore è la cosa alla quale Dio più guarda. Se vogliamo sapere la priorità di Dio rispetto a noi, è il nostro cuore. Tutto il resto per il Signore è secondario. Deuteronomio 6,5.
Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze.
Alleluia.
Deuteronomio 6,5.
Alleluia. Deuteronomio 28, 47, 48.
Per non aver servito il Signore, il tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici. Deuteronomio 28, 47 e 48.
Grazie Gesù. Guarda, l'uomo superficiale dice conviene essere mezzo cuore. È più comodo essere mezzo cuore, meno fatica.
È vero,
Non è
sì.
così?
Sì, è così. È così. E c'è Deborah che voleva condividere una lezione su
Dio ti
questo.
benedica, Debra, sei venuta a aiutarmi? Grazie.
Sì. Ciao. Ciao a tutti. All
Dio ti benedica.
right. I would love to say that this is a lesson that I learned 5, 6, 7 years ago.
E mi piacerebbe dire che questa è una lezione che ho imparato 5, 6, 7 anni fa.
But actually it happened here last week.
Però è successo la settimana scorsa.
We were collecting wood
E stavamo raccogliendo la
raccogliendo
legna nelle
legna
montagne
per
to be
l'inverno,
warm in winter, yes.
per avere un inverno caldo.
cioè siamo andati sui monti, insomma, un viaggio di
45 chilometers.
45 km verso sulle montagne,
In the
insomma. Sì.
mountains, yes.
Perché c'è qualcuno che ci regala la legna gratis, però dobbiamo andare noi a prenderla.
Sì, almeno la raccolta dobbiamo farla. E allora col trabicolo andiamo, un piccolo traino.
So we were driving with a trailer, a
Sì,
big
e
trailer.
allora tu guidavi, no Debra? No,
Yes.
Debra guidava col traino dietro.
And yes, you know, I have experience in driving with trailers, so it's no problem, you know.
Quindi lei c'ha esperienza a guidare anche col traino.
So I guess, I mean, we always pray, of course, before we go.
Prima di andare a qualunque posto andiamo, noi sempre prima ci fermiamo, prima di uscire dal cancello con qualcuno preghiamo.
But I think I was leaning more on my experiences, you know.
Dice, mi appoggiava però un po' di più alla mia esperienza di autista.
So I guess I was a little cocky.
Dice, credo che ero un po' troppo tracotante, troppo sicura di me.
Yeah. And on the way back we were full with the wood.
Allora al ritorno, quando eravamo carichi con tutti i tronchi, la legna,
And we were driving in the mountains, up and down, and many bends.
e allora era una stradina di montagna, su e giù per i colli. E
And I ended up after a little car, very slow.
allora è arrivata, si è trovata davanti una macchina, automobile.
Si è trovata dietro una macchina?
Si è trovata, lei guidava dietro e davanti aveva questa piccola macchina che andava piano.
Molto lento, sì.
It was very slow and I kind of got irritated.
E allora lei, bothered. E allora lei ha perso la pazienza, perché va così piano? Io devo fare molta strada col mio carico.
Also because, you know, uphill I needed to have some speed, so not to lose my speed, and then it was very heavy with the wood.
Anche so, perché quando arrivava sulla collina in salita, gli serviva molta rincorsa.
Anyway, there came a bend. We had just went uphill, then there was a bend.
C'era un sacco di curve, ovviamente. La strada, insomma, non è esattamente la tua strada del sole che abbiamo in Italia.
They went uphill and there was a curve right away.
Quindi è arrivato in cima al colle e lì c'era la cima e poi c'era anche una curva.
And the car went behind and later me too.
Allora quindi avanti andava la macchina e lei dietro.
But after the curve there was a narrowing and there were some cars coming uphill.
Allora dopo la curva c'è la strada diventava imbuto, diventava molto stretta e con delle macchine che venivano.
And the car in front of me stopped.
E la macchina davanti a lei si è fermata.
And I saw it very late because it was around the bend and I hardly made it to break.
E allora, però l'ha visto troppo tardi perché questa si è fermata in curva dopo la curva. E lei l'ha vista un po' troppo tardi e per miracolo è riuscita a fermarsi con tutto il carico dietro.
I think I was half a meter away from it when I made it to stop because I had the load pushing me.
È riuscita a bloccarsi perché il peso dietro la spinge, che non c'ha i freni il treno dietro. Si frena con la macchina che tira. E allora è riuscita a fermarsi, grazie a Dio, mezzo metro prima di colpire l'auto.
I got so desperate.
E allora lei si è cominciata a
pregare. Thank you, Jesus, thank you.
Disperatamente, cominciata a ringraziare Gesù per il miracolo.
But it really taught me something. I didn't let it go, but oh, thank you, Jesus, that was fine. No, I learned that I was superficial. I didn't keep my distance enough and I really need the Lord's protection.
Però ha guidato in modo superficiale, ha guidato con un po' sicura troppo di sé e un pochettino troppo veloce.
Yes.
And she didn't keep the distance.
E non ha mantenuto la distanza di sicurezza.
Yeah, according to what load I had behind me.
E in più c'era il carico dietro che se freni ti spinge in avanti.
So I realized that you need to drive with the Lord. But not only the car, also your life.
Quindi una lezione che ho imparato è che quando guidi la macchina devi guidare insieme a Gesù e non solamente con la tua grande esperienza, eccetera.
Because even, you know, here we have many chores, many things to do, and you can easily just get into feelings in the different situations.
Qui abbiamo molte responsabilità nella comunità ed è facile a volte camminare e operare nella carne e non cercare Gesù.
And sometimes you forget, hey, you're living with Jesus, you're supposed to be the sample of Jesus,
you forget
having
what?
The patience.
Jesus what? You forget what?
You forget the source.
Dice,
forget
a volte
Jesus.
Dimentichi che la fonte,
and who you are in
tutto,
Christ.
È Gesù, e ci dimentichiamo chi siamo noi veramente, figli di Dio.
And I noticed also that lately I got easily irritated with my sisters and brethren here.
E ultimamente
children.
Lei deve anche confessare che lei si irrita facilmente con i fratelli e con le sorelle.
So I think everything just culminated together. And another thing I had to confess.
Quindi tutto è culminato insieme, tutte queste cose negative sono arrivato a un nodo.
And another thing I have to confess.
E un'altra cosa vuole confessare.
You told me when we go there to pick the wood, just to take it easy and let the man do the work.
Sì, e quanti uomini avevi? How many men did you have?
There were 3 on one trip and 4 on the other.
Quindi erano 3 uomini primo viaggio e 4 uomini secondo viaggio. E io gli avevo raccomandato diverse volte, mi raccomando, perché sono tronchi abbastanza molto. Tronchi,
grossi.
Sono buttati e sparpagliati lì per i monti e il responsabile ce le fa raccogliere. E sono pesanti questi tronchi. Mm-hmm. Sono tronchi che ci vuole 2 persone per alzarli. Mm-hmm. E io gli avevo raccomandato tante volte, tu vai come autista, però tu te ne stai in macchina a riposarti, a leggere la parola, e gli ho ripetuto diverse volte. Tu non mando te a lavorare così, va bene? Infatti abbiamo chiesto a due persone, di venire a aiutarci, e li abbiamo pagati anche abbondanti di venire a farlo. Mm-hmm. Quindi lei non era obbligata a farlo.
But I feel bad for the man doing all the work.
Però lei si è sentita un po' male per i poveri uomini.
And the first trip I didn't do too much work.
Allora, il primo viaggio non ha lavorato troppo.
But on the second one it started getting late.
Ma nel secondo viaggio cominciava a farsi un po' tardi.
And I just kind of pushed also.
E allora si è saltata dentro, ha cominciato a trasportare i tronchi.
And with the heat and all the work.
Siccome era molto caldo, anche qui è estate, era molto caldo, e lei neanche si è portato il cappello.
Yes, I got all red in my face and
very. E lei con la sua pelle bianchissima, danese, è diventata rossa la sua pelle. Che la pelle bianca non è molto buona per il sole, capito?
No, but it wasn't for the sun, it was more the hard work, and you know.
E non era, e dice anche, non solo per il sole, ma anche per il lavoro. Infatti, quando sei tornata a casa, eri un po' stravolta.
Exactly. Towards the end, I bent down to pick another wood up, and all the blood went to my head, and I started having a headache.
Allora, verso la fine, si è abbassata di nuovo a prendere un altro tronco, insieme a un altro, in due lo rialzavano. E tutto il sangue gli è andato alla testa e tutto un tratto gli è venuto un mal di testa, un grande mal di testa.
And I have to confess, I had it for 2 days.
E vuole confessare che, infatti io non lo sapevo questo, dice, ha avuto questo mal di testa per 2 giorni. Credo che Gesù
ask you for prayer,
Gesù
but
sta cercando di parlarti.
I think the Lord wanted to teach me something.
Mi ricordo, infatti, ha chiesto a me preghiere diverse volte di porti le mani contro il mal di testa, mi ricordo, sì.
Yes. You know, walking in the flesh and not paying attention to what people tell you, it doesn't pay off. It's
però,
bad.
Però camminare nella carne, praticamente stavo operando nella carne e non ne vale proprio la pena.
I deserved it, but
meritato
it was
la sculacciata di Gesù per il mal di testa che hai avuto.
It is one way that the Lord can teach us the consequences
the
of
Lord what?
Our disobedience.
The Lord what?
This is one way the Lord can teach us by the consequences of our disobedience.
Infatti la conseguenza della nostra disobbedienza, in questo caso mal di testa per 2 giorni, è uno dei modi che Dio usa per insegnarci.
And I do thank the Lord and I do repent.
E ringrazio il Signore per avermi perdonato e ora mi pento.
Also because with the headache I was extra irritated around and.
E anche perché questo mal di testa lei andava in giro molto irritata con le persone intorno.
And I want to apologize to all my community here.
E vuole chiedere scusa adesso a tutta la comunità.
You are wonderful and I love you.
Siete meravigliosi e io e vi amo così tanto.
And I just need to go back to my first love.
Devo ritornare al mio primo amore.
Amen. Those are my lessons these days.
Sto solo condividendo le mie lezioni di questi giorni.
Not 10 years ago, I'm still in learning process.
Non di tanti anni fa, ma di adesso.
All right, thank you, Lord.
Bless you.
Gloria a Dio.
Thank you, Debbie.
Dio ti benedica, Debbie.
We're learning the same lessons here.
Sei un grande esempio.
Amen.
Sei un buon esempio. E non sapevo tutte queste cose. Se no ti avrei forse rimproverata. Come ti sei permessa di metterti a lavorare come gli uomini? Perché lei, Deborah, c'è un corpo molto robusto, è molto atletica.
Yeah,
lei.
È forte, sì.
È snella, però è forte, c'è un corpo molto forte. Mm-hmm. E quindi ringrazio il Signore. Però lei sa di essere robusta e a volte esagera.
Mm-hmm. Yes, but I should still have listened.
Dice sì, però avrei dovuto ascoltarti.
Mm-hmm. And actually, Paul was saying, Mom, you don't need to work.
Sì, continuava a dirgli, mamma,
very sweet.
Mamma, non hai bisogno di venire qua a lavorare. Infatti, grazie a Dio, Paul c'ha un corpo molto grande.
Oh yeah.
Molto
robusto. He worked very hard, Paul, bless him. I was admiring him.
Ed è un lavoratore che ci dà sotto. Anche tutti gli altri.
Thank
sì,
you
infatti
Lord.
Siamo una comunità di lavoratori qua. E devi vedere com'è. Quando è arrivato il traino carico di tronchi, dovevi vedere John.
Oh yes. Yeah, yeah, yeah. That was amazing.
Guarda, proporzionatamente ha lavorato più di tutti.
Sì, perché lui è piccolino e alzava questi tronchi, questi logs.
Sì, questi tronchi.
Thick and big. It's amazing.
Sì, lui insieme a un altro uomo alzava il tronco, yeah, che sono pesanti questi tronchi.
Oh yes.
Va bene.
He was all sweat and red.
But he is also complaining that his muscles were hurting until yesterday.
Dice, fino a ieri si è lamentato che i muscoli gli facevano male. Ma devi vedere come correva. Io cercavo di prendere il tronco, lui per scaricarlo, e lui mi saltava davanti e dice, no papà, lo prendo io. Mm-hmm. E, insomma, grazie Gesù. E mi ricordo quando è arrivato, Deborah ha detto, come va? La guarda in faccia e Deborah era stravolta. Detto, che è successo? Vado a letto. Vado a letto.
It was that bad.
non si è messa a letto, è piombata.
Thank you.
Beh, Deborah,
well, I needed to learn my lessons, I guess.
Dio ti benedica. Preghiamo che il Signore provveda i soldi per mettere i freni a questo traino. Perché
oh, yes,
è
that will be. Good.
Purtroppo fanno pagare molto per fare questi lavori. E... Vabbè, grazie Signore.
Amen.
Il Signore provveda. Amen.
But the second trip I drove very slowly.
Allora, dice il
poi, and with the Lord.
You mean the
because this
trip.
Was on the first trip.
Dice la guida male, come si dice, sbagliata, errata, è stato nel primo viaggio. Nel secondo viaggio
I drove very slowly.
Ha guidato molto lentamente.
And with the Lord. Just loving him as I was
Dio.
Going.
Però poi ti sei messo a lavorare.
Hmm? But then you started working like the man.
Yeah, that was.
Sì, quindi. Yeah. Quindi fa capire. Sorry. Il primo viaggio disastro come hai girato. Secondo viaggio peggio come ti sei messo a lavorare. Allora hai capito? Guarda, dagli
yes,
una scrittura.
Everything was wrong.
Angela, Salmo 127, 1.
Salmo 127.
1 e 2.
1 e 2. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono.
Quindi yeah, il Signore ti dà altrettanto, vedi? Dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Grazie Deborah. Yael Skadai.
Yael Skadai. Yeah.
Perfetto danese.
Di dansk. Yael Skadai.
Come si dice un sacco? A lot.
Rigtig mal.
A lot.
Rigtig mal.
Come?
Yael Skadai rigtig mal. Rigtig højt.
Così insomma, ecco. Cioè quello che voglio dire è ti amo un sacco.
Anch'io.
Sì, è bello avere una moglie guidatrice, autista, che vuole anche caricare i tronchi. Ma io per evitare questo a te che ho detto tiriamo un po' di soldi fuori e paghiamo un paio di uomini che vengano
sì,
aiutarci.
Yes, of course.
Va bene, tu yes, però dici... Comunque Dio ti benedica, Deborah, il Signore benedice le intenzioni del tuo cuore, però sculaccia gli sbagli della mente carnale.
At least I confessed.
Amen.
Gloria a Dio. Amen. Anything else yes, da say?
No.
Ok. Angela, un bacio a mia moglie da parte mia. Ecco, Deborah, questo da parte mia. Yael Skadai. Gloria
Jesus,
a Dio. Te ne vai. Ciao, Deborah. I love you. Ah, ok, si sposta nell'altra stanza dove tutti stanno seguendo il programma. Mm-hmm, mm-hmm. Grazie Gesù. Ciao John.
Hi.
I love you. I told everybody how hard you worked. Allora, Angela, che succede su questo?
Andiamo avanti
su
qui,
questo schermo. Dove eravamo?
Qui in radio anche noi apprendiamo le cose nuove di Debbie, perché
sì,
non ha detto a nessuno niente questi
niente,
giorni.
Guarda,
perché non si lamenta molto lei.
No,
lei con dolori, con tutto va avanti.
Deborah non si lamenta mai.
No,
lei...
no, e quindi non sapevamo questi
dettagli. Guarda,
è
una combattente, una vichinga. Non è assolutamente, non è una lamentina in nessun modo.
Grazie Gesù.
Dio la benedica. Che benedizione. Allora, andiamo avanti.
Sì, e questa è la lezione che vogliamo enfatizzare oggi, che a volte per ogni cristiano è più facile diventare superficiale e frivolous.
Sì, frivoli.
Frivoli, è comodi. Cambiamo dal camminare nella unzione a camminare nella mente carnale, nella nostra esperienza. E lì cadiamo. Lì cadiamo nei sbagli, nelle trappole del diavolo e poi soffriamo le conseguenze.
Amen. Amen. Grazie Signore. Guarda, in questo mondo in effetti tutto tende all'ipocrisia, sai? Tutto nel mondo ci spinge ad essere mezzo cuore. Che viviamo in un mondo di mezzo cuore. Capito? Il cristiano tradizionale non potrà mai scalare le montagne delle difficoltà. Perché? Perché la sua fede è frivola e leggera. Durante le difficoltà si ferma, sconfitta. Alle masse piace aspettare giù nella valle, seduti, in comode chiese, fino a quando Gesù va a bussare alla loro porta e portare loro il risveglio su un piatto d'argento, mentre se ne stanno seduti in chiesa. Aspettano seduti in chiesa che Gesù venga a aiutarli, benedirli, guarirli, mentre sono seduti in chiesa. Ma il fatto che sono 2000 anni che Gesù sta bussando alla porta del nostro cuore, va bene? E adesso cosa succede? È Lui che sta aspettando noi, non noi Lui. È Lui che aspetta che apriamo il cuore, che obbediamo ai comandamenti del Vangelo. Va bene? Ma chiese tiepide da questo orecchio non ci sentono. Speriamo che noi non siamo tiepidi e che ci sentiamo. Dappertutto nella Bibbia cosa vediamo? C'è che Dio nella Bibbia sempre cerca i cuori. Sai quella bella, secondo Cronaca 16:9, quella bellissima scrittura, Dio che cerca i cuori. Cosa? Dio nel mondo è sempre alla ricerca. Leggi, secondo Cronache 16:9.
L'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di Lui.
Quindi cosa significa il Signore con i suoi occhi scorre avanti e indietro tutta la terra? Cosa sta cercando? Dice quelli che hanno cuore integro. Matteo 13. Cosa leggiamo Matteo 13? Che infatti lui, Gesù risponde. Se tu chiedi Gesù cosa cerchi in tutta la terra? Gesù ti risponde, Matteo 13, 45 e 46, per favore.
Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. È trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Matteo 13, 45 e 46.
Amen. Questo è quello che il Signore cerca. Cerca perle, ma non perle ad andare a vendere al negozio e guadagnare 2 lire. Le perle di grande valore sono i cuori delle pecorelle. Vedete quanto è importante, fratelli, che noi manteniamo, siamo fedeli a quel pilastro. Abbiamo 3 pilastri nella nostra Chiesa. No? Uno di quei pilastri è l'evangelizzazione. Quindi il Signore sta cercando perle vive, sta cercando vergini con olio, sta cercando la Chiesa vera, cerca la Chiesa sposa. Questo è che Gesù sta cercando. Sta cercando quale edificio nuovo costruire, non serve a niente. Attenzione che non ci addormentiamo in qualche religione che ci insegna che è necessario, che non è necessario fare sacrifici, non servono i sacrifici. Dico, non è necessario. Invece a volte è necessario fare sacrifici. Filippesi 1,29, i sacrifici quando servono bisogna farli. Filippesi 1,29, perché vi è stata concessa cosa, Angela?
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Oggi la maggior parte delle religioni non credono nei sacrifici. A parte le religioni che fanno finti sacrifici, 500 rosari, 4 candeline, cioè queste sono prese in giro, non servono a niente naturalmente. Ma il vero sacrificio è uscire dal nostro tran tran e andare a cercare le pecorelle con i quali condividere, non prediche, condividere la nostra testimonianza, la nostra storia con Gesù, la nostra storia di amore. Vedi, innamorati che raccontano la loro storia d'amore, come lei si è innamorata di lui e lui di lei e vissero felici tutto il tempo del fidanzamento finché mangiavano gelati quando passeggiavano per la piazza della città. Ma quando si sposarono, cominciarono le crisi, gelatini insieme in piazza non si videro più, solo fuoco e scintille e liti, sto parlando dei matrimoni del mondo. Invece Gesù ci insegna che a volte bisogna sacrificarsi, come Gesù si è sacrificato per noi.
Amen.
Va bene.
Amen.
Filippesi 1,29. Ci è stata concessa la grazia, non soltanto di credere, ma anche di soffrire per Lui. Scrivetevelo. Filippesi 1,29. Ah, se tutti i cristiani potessimo capire questo. Grazie.
Amen.
Gesù.
Io credo che spesso il motivo per il quale camminiamo nella superficialità è perché siamo in superbia. Nella mia vita ho visto questo, che divento superficiale quando cammino in orgoglio. Per esempio, è successo una volta, prima di venire in Sud America, eravamo in Est Europa e stavamo camperizzando un furgone. E dovevamo comprare dei materassi specialmente adatti per quelle misure del furgone. E allora io sono andata a un negozio che faceva materassi a... you could order whatever size.
Alla comanda.
Alla comanda, sì.
Su ordinazione, si dice.
Su ordinazione. Si facevano materassi su ordinazione e ho evangelizzato questi padroni del negozio, che erano tra l'altro italiani, che vivevano in Est Europa. E erano dolcissimi e sono stati d'accordo di aiutarci gratis, con il materiale, con il lavoro, tutto gratis. Persone bellissime. Mi avete chiesto a me di fare le misure, di scrivere le misure giuste dentro il furgone per vedere esattamente che tipo di materasso ci serve. E l'ho fatto, ho scritto le misure su un pezzo di carta e mi ricordo che tu, Giuseppe, hai chiesto: ma hai fatto le misure corrette? Non hai sbagliato con i numeri? Assicurati che non sbagli. Qualcuno dovrebbe controllare che non hai sbagliato a misurare. 2 a 2. E io tutto sicura di me.
Uno legge e l'altro scrive. So.
E io tutto sicura di me. Ma l'ho fatto già e non ho sbagliato niente.
Non ti fidi di me?
Non ti fidi. Ho qui la misura. Possiamo andare avanti. Andiamo più veloce. Non ci fermiamo adesso per controllare.
Ma perdiamo tempo a controllare.
Perdiamo tempo.
Il tempo è...
Io sapevo cosa sto facendo, quindi era sufficiente. E ho dato queste misure...
al negozio.
Che nessuno ha controllato, solo io, al negozio. E dopo una settimana arrivano i materassi. And there were these long, thin strips of sponge.
Sembrava degli spaghetti. Sembrava. Cioè, invece di materassi erano, come
it
posso dire, dei bastoni.
Yes, long strips, thin, of 10 centimeters.
Sì, roba da 10 centimetri di larghezza per 2 metri. E detto, questo che cosa...
You couldn't use it even as pillows, nothing.
Non potevi neanche usare la cucina.
No, nothing, it was terrible. And I was on the shock. Ero scioccata.
Angela era
io guardavo questi materassi, ero convinta che loro hanno sbagliato, non io. Che questi dal negozio hanno fatto calcoli sbagliati.
Però tu sei andato a guardare i tuoi appunti.
Non ero io. E quando ho visto quello che ho scritto sulla carta, sì. Ho visto che sì, i numeri erano sbagliati. Ho sbagliato io. È stato molto umiliante tornare a quel negozio e dire: ho sbagliato, i materassi che avete fatto gratis, potete rifarli per favore? E di nuovo gratis se possibile, perché i soldi sono pochi. È stato molto umiliante per me.
Cara mia.
Quindi sono stata superficiale perché credevo che io... nessuno deve controllare cosa faccio io. E orgogliosa. E alla fine, ok, loro dolcissimi mi hanno perdonato e hanno fatto di nuovo i materassi. Però mi ricordo quel shock, una lezione che mi ha scioccata.
Eri scioccata. Mm-hmm. Scioccata... diciamo ferita nell'orgoglio,
frutto della mia superficialità.
Cioè, ma io non posso essere, non posso fare questi errori.
No, come io? Questo sbaglio.
Tu non sai chi sono io, neanche io so chi sono.
Exactly.
Ma qui, come avete capito, ragazzi, qui diciamo le nostre donne qui non farebbero le femministe molto contente, molto orgogliose.
No.
No,
nada at all.
Non solo a guidare, ma anche come materassi.
Nada at all.
Grazie, signore. Andiamo avanti qui.
Amen.
Grazie Angela.
God help us.
Ottima lezione. Quindi qual è la lezione qui? Se un uomo o una donna pensa di stare diritto, stia attento a non cadere.
Yes.
Primo Corinzi 10. Attenzione a non cadere, fratelli.
Amen.
Però se rimaniamo umili, se rimaniamo piccoli davanti a Dio, i fratelli, allora che succede? L'umiltà fa sì che facciamo contatto con Dio,
yeah,
e abbandoniamo la superficialità. Come? Amen. Attraverso l'umiltà.
Amen.
Il tipo di relazione, infatti, che noi abbiamo col Signore dipende da chi? Da Dio? No, dipende da noi. È la nostra scelta. Noi decidiamo che tipo di relazione avere con Gesù. Decidiamo noi. Decidiamo adesso. Cerchiamo di vedere che tipo di relazione vogliamo avere, mediocre o vera. Cuore pieno, mezzo cuore. Va bene, quindi se scegliamo una relazione mediocre, tiepida, allora stiamo camminando da frivoli, stiamo camminando inconsistente e per tutta la vita. È questo che vogliamo. Io direi che questa è anzi la piaga mondiale della Chiesa. Va bene? È quello di avere una relazione mediocre con Gesù. Il diavolo ha sostituito la nostra relazione con lo Spirito Santo, l'ha rimpiazzata con una relazione con la Chiesa, con la religione. Qui ci sono chiese che innalzano la Chiesa, l'autorità della Chiesa, la Chiesa qui, la Chiesa là, la Chiesa non vale niente. È Gesù la situazione qui. Nessuno andrà in cielo davanti a Dio a parlare della Chiesa, ma chi se ne frega della Chiesa? Qui the name of the game, come si dice, il punto, è Gesù. Cosa gli interessa a Dio della Chiesa? Non c'è Chiesa se non guardiamo al Signore Gesù, allo Spirito Santo. E tante chiese sono diventate mezza morte, secolarizzate per questo. È la sindrome di Apocalisse 2.4. Tu ce l'hai con la scrittura?
Apocalisse 2.4.
La sindrome di Efeso.
Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Attenzione, una brutta sindrome. È la sindrome della superficialità. La persona superficiale non crede alla causa, pensa solo a cosa? Alla sua pelle. La pelle che comunque perderà. Il superficiale, e può essere chiunque di noi, e oggi è la maggioranza. Il superficiale è un disertore nel cuore. In ogni guerra, giusta o sbagliata, ogni defezionista è innanzitutto un superficiale. Cosa dice Paolo in Ebrei? Ebrei 12,
1 a 4.
1 a 4.
Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
Sì, attenzione come corriamo la gara. Quindi, dice, corriamo con perseveranza la gara deponendo ogni peso. Qual è il segreto? In che modo? Come dobbiamo fare per vincere questa gara? Possiamo vincere a tutti. I cristiani sono tutti chiamati a vincere questa gara. È scritto 7 volte in Apocalisse 2 e 3, a chi vince, a chi vince, a chi vince, a chi vince, sempre a chi vince, a chi vince. Non c'è dottrina del Vangelo, siediti, scalda la panca e Dio fa tutto. È una bugia del diavolo. Tu ti siedi, scaldi la panca, sei diventato una Laodicea, un poltrone. Non ti sedere a scaldare la panca. Non sto parlando di che non puoi sederti e riposarti. Certo che puoi riposarti, puoi sederti. Sto parlando nello spirito. L'angelo deve volare, per questo che ha le ali. Vola, vai a combattere contro il diavolo, vai a trovare le pecore, vai a dare la salvezza. Ognuno di noi è un angelo, ha detto Gesù. Alla resurrezione siamo angeli, noi nati di nuovo. Allora, fissando?
Verso 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce,
disprezzando l'infamia,
e si è seduto alla destra del trono di Dio.
E allora, fratelli, considerate?
Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona, da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Va bene, non c'è spazio per mezzo cuore, per mediocrità, per chiese dell'Odicea. Qui si tratta di resistere fino al sangue. Non c'è spazio per religione della pacia mamma, della pacia della pancia panca da scaldare. Non c'è spazio. La superficialità, fratelli, è un cancro, un tumore. È come una specie di cancrena che è invisibile, avanza con la comodità, silenziosa, avanza con le cose che ti piacciono, striscia come un diavolo, un serpente. E prima che la cosa diventa apparente alla nostra mente carnale, ecco, siamo contaminati. E tutto per non avere obbedito a una piccola scrittura, Matteo 6, 33, che dice: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non devi cercare i soldi, il cibo, la casa, le benedizioni. No, cerca prima il Signore.
Amen.
È come il diavolo inganna e imbroglia la gente. Tutto vi sarà sopraggiunto. Va bene? Angela, cosa dici?
Amen. Dio ci aiuti. E combattere ogni giorno contro quella tentazione di essere comodi e superficiali. E voglio mettere un'altra testimonianza o una lezione, diciamo. Una lezione che Adrian sta condividendo con noi. E questa l'abbiamo registrato. E la mettiamo qui così lui racconta direttamente quello che sta imparando.
Hi dear brethren. God bless you.
Well, ciao, Dio. Ciao cari fratelli, Dio vi benedica.
Well, recently actually happened, I made a mistake on this kind because of my superficiality.
Recentemente ho fatto uno sbaglio perché ero superficiale, spiritualmente parlando, e ho fatto uno sbaglio.
I had an appointment to get somewhere. And I knew that the timing was a certain hour, and I had to leave in time, but I missed it completely, the appointment, and the people left.
Avevo un appuntamento in un certo luogo, e sapevo l'orario, ma non ce l'ho fatto in tempo, non ce l'ho fatto in tempo per arrivare all'appuntamento, e la gente è andata via.
First of all, because I said, no, I still have time, I start doing this and that, and it became late.
Io dicevo, ma ancora c'è tempo, e ho fatto quello, ho finito quell'altra cosa, ma si è fatto tardi.
Then I didn't calculate very well the traffic and everything, so I ended up late and I missed the appointment.
E non ho calcolato neanche il traffico, e ho sbagliato e non ce l'ho fatto l'appuntamento.
They ask forgiveness to the Lord and to the brethren. For being late.
Chiesto perdono al Signore, anche ai fratelli, perché sono stato in ritardo.
And afterwards I asked the Lord to show me the lessons, and one of them was, first of all, to pay attention to the details, to the little things, because in the little things the devil can trick you, and you can change things, and then you don't do it in the end.
Una cosa che ho imparato è mettere attenzione, fare attenzione, prestare attenzione anche ai dettagli, alle piccole cose, perché quando non metti attenzione ai dettagli, il diavolo può farti cadere in una trappola e dopo non riesci a risolvere i problemi, quando non presti attenzione ai dettagli.
And another thing is that when you make mistakes, the first thing that comes into your mind is that the devil comes and makes you justify yourself. Like, yeah, but it's not because of me, it's because of that and that. You try to justify your mistake when it's actually just have to learn to say, okay, I accept the mistake and I'm sorry, I apologize and I will try to do it better next time. But instead,
quando fai uno sbaglio, il diavolo sempre viene e ti tenta di giustificare. Sì, però ho sbagliato, però è colpa di questo, di quell'altro, di questa cosa che è successo. Ma invece devi imparare la lezione, quello che devi imparare, e non giustificarti.
Yeah, because I could have said, oh, but because of the traffic, because of this, I didn't make it in time. It's always you try to find excuses, but instead just say, oh, I'm sorry, Lord, forgive me, I could have lived in time, and I didn't.
Sempre puoi trovare scuse, però invece è meglio dire, Signore, perdonami, aiutami, ce lo potevo fare in tempo, partire per questo appuntamento in tempo.
And another lesson the Lord told me is to not to take the things too easy, too superficial, but to be more awake, more full heart, more dedicated.
And un'altra cosa che il Signore mi ha insegnato è di essere più sveglio, più a cuore pieno, più dedicato.
And that will kind of don't give space to the devil to deceive you.
E questo non, se sei così, sveglio, cuore pieno, non dà spazio al diavolo di ingannarti.
And you will walk in obedience to the Lord and the Lord can bless you.
E cammini in obbedienza per il Signore e il Signore ti può benedire.
So this is one of the lessons that I wanted to share, which actually happened recently.
Questa è una delle lezioni che ho voluto condividere, che è successo recentemente.
It's not that I'm there yet, I'm still learning, and I still see that make mistakes, but that shows that we have to, every time in the morning, when we wake up in the morning, we have to really make a connection with the Lord. And
ancora non sono arrivato, ancora sto imparando, ma questa è un'altra cosa. Nella mattina quando ci svegliamo dobbiamo svegliarci, fare un collegamento con il Signore e prendere una decisione.
To stay connected with Him and to obey Him in everything.
Essere in collegamento con il Signore, connettato con il Signore e obbedire al Signore in tutto.
And to decide that you want to be full heart.
E prendere quella decisione che vuoi essere a cuore pieno.
Even in the little things.
Anche nelle piccole cose.
Which sometimes you say, but this is a little thing, it's not important. But if you're not faithful in that, the Lord cannot trust you in the big things.
Perché alcune volte diciamo, ma questa è una cosa piccola, ma se non sei fedele nelle piccole cose, non sarai fedele nelle grandi cose.
So, this is what I wanted to share with you, brethren. What to say, God bless you, I love you, and pray for me.
Questo,
so I can do better next time.
Volevo condividere questo con voi. Dio vi benedica, vi amo, pregate per me. Che possa migliorare.
Amen.
Amen. Dio vi benedica.
Un abbraccio grande a tutti voi. Vi amiamo con molto amore.
Con tanto amore.
Con tanto amore.
Amen. Amen. Un abbraccio, fratelli.
Amen. Grazie, Signore. Come vedete, fratelli, anche noi stiamo imparando qui lezioni grosse, lezioni serie, non solo della nostra esperienza passata, lezioni che già abbiamo la vittoria, ma lezioni che stiamo imparando oggi, adesso. Quindi siamo anche noi come alunni nella scuola di Gesù.
Grazie, Signore.
Questi siamo noi.
Grazie, Signore. Una scrittura per Adrian, posso dargliela?
Sì.
Per Adrian, per terminare la sua testimonianza e anche per noi per iniziare la nostra.
Mm-hmm.
Luca 16:10, chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Le piccole cose sono le più importanti. Infatti davanti a Dio non c'è nessuna grande cosa, non c'è niente di grande, è tutto piccolo. Va bene, la più grande montagna, il più grande pianeta, il più grande quello che ti pare, sono tanti piccoli atomi messi insieme che Dio ha messo insieme. Davanti a Dio sono tanti piccoli atomi che per noi sono anche invisibili, talmente sono piccole. Quindi non le cose grandi, ma le cose piccole sono le più importanti. Va bene? Ricordiamoci di questo. Non guardare le cose grandi. Il mondo guarda le cose grandi, i grandi soldi, i grandi dinosauri, le grandi multinazionali. No. Dio guarda le cose piccole. Un piccolo bambino in una stalla, su una piccola mangiatoia. Un bambino nasce in una stalla che il mondo neanche se ne accorge. Gloria a Dio. Da parte mia ho visto che la medicina contro la superficialità, che oggi parliamo, questo è il tema di oggi, va bene. È stato sempre di ogni volta, ogni piede spinto, ogni crisi, ogni difficoltà è stato di consacrarmi a Gesù. E questa è la verità. Io mi ricordavo le crisi, in mezzo alle lacrime, quando sapevo cosa fare. Allora guardavo a Gesù, mi riconsacravo a Gesù e le cose diventavano migliori. Ecco che entrava una forza che non trovavo da nessun'altra parte. Così che appartenendo a Lui, appartenendo a Gesù, Gesù mi proteggeva contro le insidie del nemico, e quello è il problema. Il problema non è quello che vediamo, ma quello che non vediamo nel mondo dello spirito.
Hai detto ieri una cosa che mi è rimasta impressa. Eravamo qui in comunità al pranzo Hai detto che i momenti che ti hanno fatto, che ti hanno aiutato a crescere spiritualmente nella tua vita, non sono stato tanto i momenti quando hai visto uno guarire, uno ricevere la salvezza, le vittorie in Cristo, ma i momenti quando tu ti sei disperato ai piedi di Gesù, quando hai messo il tuo cuore nelle sue mani e hai deciso di abbandonarti a Lui, quei momenti ti hanno fatto crescere spiritualmente.
Amen, 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 amen. E sembra un paradosso, però se io guardandomi indietro cosa vedo? Vedo che da tutti i miei disastri, da ogni rovescio, ogni naufragio, cosa fai quando sei naufrago attaccato a una zattera? Cosa puoi fare? Cosa faresti? Guarderesti a Gesù, sei cristiano, no? Ed è stato così nei fallimenti della mia vita. In mezzo al fallimento guardavo a Gesù, lo guardavo, lo invocavo, lo pregavo. Gesù, non so cosa fare, non lo so, sono davanti a una montagna, Signore, e non riesco a scalarla. Cosa devo fare, Signore? E alla fine il Signore è intervenuto sempre in modi che noi non ci aspettiamo, non comprendiamo. L'aiuto, il sollievo, la salvezza viene sempre in un modo strano, diverso, divino, più alto di noi, che noi non capiamo, però ecco che poi diventa una benedizione, perché il Signore trae le sue più grandi vittorie dalle apparenti sconfitte. Quando ero in una fossa profonda, spesso per colpa mia, e allora ecco come Giona dal ventre del pesce chiamavo Gesù. E che è successo? Cosa succedeva ogni volta che facevo così? Lo stesso che succede a te. Quante volte, Angela, sei stata in un ventre di un pesce, in una fossa? Ci sei stato?
Sì.
E dopo che invocavi Gesù, cosa succedeva? Gesù è sempre
arrivato.
Sempre arrivato. E dico sempre.
Sì.
Senza eccezioni.
Sì, sì,
se
sì.
Solamente una volta Gesù non fosse arrivato, non saremmo qui a parlarne.
Sì. E Gesù non mi dava quello che volevo io, ma mi dava quello che era buono per me.
Esatto.
Però veniva sempre.
Non sempre quello che chiedi. Ti mancano i soldi, dammi i soldi, e non ti dai i soldi. Ti dà magari, che so, una guarigione. È una cosa molto meglio. E Gesù è sempre venuto in mio soccorso ogni volta che l'ho invocato. Ogni volta che ero nella fossa, Gesù è venuto. Gesù era lì. E allora mi prendeva, come ciascuno di voi fratelli. Non c'è un fratello che mi segue oggi che non è passato per delle fosse, che non ha invocato il Signore e che Gesù non è venuto. E chiunque dice che Gesù non l'aiuta, che non è venuto, perché non conosce il Signore. Conoscete il Signore, conoscetelo. Gesù è venuto in mio soccorso, la sua presa nello Spirito è diventata sempre più e più forte e la mia comunione con Lui è diventata più vicina e migliore. Ho cominciato, e lo conoscevo sempre, meglio lo conoscevo, il suo amore, il suo perdono, sempre in un modo più meraviglioso. Fratelli che mi sentite, che mi seguite, testimoniate, non è così? Non è così che ne siete usciti? C'è qualche fratello ancora non è uscito, perché non sta guardando a Gesù abbastanza? Perché non si sta abbandonando a Gesù abbastanza? Non è disposto a morire abbastanza? Fallo e vedrai, e poi mi farai sapere. E allora è perché abbiamo un Dio meraviglioso, perché abbiamo un Dio che è sempre lì quando lo chiamiamo. Come fai a non innamorarti di un Dio così? Giovanni 15:15, lui è un salvatore. Che ci dice?
Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Giovanni 15:15.
Gloria a Dio. E dice lo Spirito in Isaia 51:14-17. Cosa dice?
Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. Io infatti sono il Signore, il tuo Dio. Io sollevo il mare e ne faccio muggire le onde. Il mio nome è il Signore degli eserciti. Io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion, tu sei il mio popolo. Risvegliati, risvegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento, e l'hai succhiata fino in fondo.
Grazie, Signore. Nuovi cieli, nuova terra, nuovo popolo. Gioiamo, saltiamo, balliamo, cantiamo, benediciamo il Signore. Saltiamo di gioia. Quando siamo liberi, quando siamo in prigione, quando siamo sani, quando siamo ammalati, quando tutto va bene, quando tutto va male, perché con Gesù va sempre bene. Quando ho evangelizzato nelle prigioni, mi ricordo, gli do sempre lo stesso messaggio nelle prigioni. Dice, voi siete più liberi qua, voi che credete in Gesù, che tanta gentaglia fuori, cosiddetta gente per bene che va in giro a succhiare il sangue ai poveri, che non conoscono la libertà dell'amore, di Gesù, dello Spirito, del suo Spirito, del suo amore. E i prigionieri, i carcerati mi guardavano, sapevano che Gesù era il Signore che gli stava parlando. Isaia 26, 19.
Rivivano i tuoi morti.
Rivivano.
Risorgano i miei cadaveri.
Risorgano.
Svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere.
Svegliatevi ed esultate.
Poiché la tua rugiada è rugiada di luce.
Di luce.
E la terra ridarà la vita alle ombre.
Alleluia, gloria.
Isaia 26, 19.
Isaia 26, 19. È come in Ezechiele che dice, figlio d'uomo, profetizza queste ossa, Ezechiele 33. E di queste ossa, voi ossa morte, vivete. Ed ecco, udì grande trambusto, scricchiolio, tutte le ossa che si rimettevano insieme, ed ecco risorsero, e fu un grande esercito. Che immagine della resurrezione. La tromba di Gesù suona, suona tromba. Ascolteremo noi tutti quanti?
Sì.
Lo Spirito di Dio chiama, risponderemo noi tutti quanti?
Sì.
Proverbi 8, Angela, tu ce l'hai, dall'1 al 7. Vai, Angela, suona la tua tromba.
La saggezza non chiama forse? L'intelligenza non fa udire la sua voce? Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada, agli incroci. Grida presso le porte della città, all'ingresso, negli androni. Chiamo voi, o uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi stolti diventate intelligenti. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti. Le mie labbra si apriranno a insegnar cose rette. Infatti la mia bocca esprime la verità. Le mie labbra detestano l'impietà.
Alleluia.
Proverbi 8, 1 a 7.
Alleluia. Quindi adesso, ora, subito, dobbiamo rispondere. Non facciamo come gli stolti che rimandano. Fino a quando rimandano? Finché viene il diavolo e gli fa cambiare idea, naturalmente, con tutte le sue intelligenti alternative. Abbandoniamo la superficialità, la trascuratezza. Cessiamo di essere futili, inconsistenti con Gesù. Lui non lo è con noi. Lui mantiene ogni sua promessa, la più piccola. Mantiene il patto nel suo sangue, che ha stipulato con noi dalla croce. Matteo 6, 24. Nessuno
può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro.
Voi non potete
servire Dio e Mammona.
E Mammona. Non possiamo servire Dio e il mondo. Siamo nel mondo, dobbiamo fare dei lavoretti, dobbiamo pagare l'affitto, ma non stiamo servendo il mondo col cuore. Il mondo si serve con la legge, non col cuore. Non amate il mondo. Col cuore si ama solo Dio. Il mondo si rispetta per motivi di legge. Non possiamo servire il mondo ingannevole. Il mondo che muore. Servirlo più del Signore, come molti cristiani fanno. Il Signore Gesù ci ha dato il suo sacrificio. Come possiamo servire il mondo che ci inganna sempre? E il Signore al secondo posto, il mondo al primo posto? Il mondo ci chiama, noi cristiani, come ci chiama? Pazzi, esaltati, estremisti. Ma io dico che sono loro i pazzi, perché loro scelgono, è una scelta, di non credere in Gesù che solo li vuole salvare, e che il mondo continua e continua a mettere Gesù a morte, con le sue opere, i suoi peccati, continua a crocifiggere Gesù. Ma sarà questo solo ancora per poco tempo. E compresi i cosiddetti cristiani religiosi che rimangono impassibili, tiepidi, mezzi cuori, come quelli là che ascoltavano quando gridavano di crocifiggere Gesù davanti a Pilato, va bene, primo re 18-21, qui c'è una bella scrittura nel nome di Gesù, dobbiamo leggere, Elia è il profeta, Elia il grande profeta, si avvicina a tutto il popolo, va bene, e gli dice, cos'è che gli dice?
Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Primo re 18-21.
Erano molto religiosi questi qua, ma non davano il cuore. E allora cosa faremo noi? Risponderemo di sì? Risponderemo all'appello di Gesù? Risponderemo. La sola cosa è che io mi meritavo, che tu e tutti si meritavano, era l'inferno. E Gesù cosa ha fatto? Ha risposto all'appello del Calvario. Risponderemo noi al nostro appello, al nostro Calvario? O diremo no, c'è uno a Roma che dice che tanto Dio ama tutti. Reagiremo noi come il Signore Gesù merita? E non per i premi in cielo, perché almeno saremo premiati, interesse, ma solamente perché Gesù Cristo lo merita. Seguiremo Gesù solamente perché Lui lo merita? O lo faremo per guadagnarci qualcosa, una corona magari? Apocalisse 5, 9 a 14, cosa dice?
Apocalisse 5, 9 a 14. Esse cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere i libri e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E hai fatto per il nostro re un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani. E il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le quattro creature viventi dicevano Amen, e gli anziani si prostrarono e adorarono.
Amen, amen. E allora, se vogliamo uscire dalla nostra superficialità, siamo tutti colpevoli, chi più chi meno, così come gli anziani si prostrarono e adorarono, vogliamo prostrarci noi adesso, tutti quanti? Non un'altra messa in scena religiosa, battersi il petto, inginocchiarsi nella carne, ma inginocchiarsi nel cuore. E dire: Gesù, questo cuore da avanti è per te. Sei tu, Signore Gesù. Perché tu hai messo il tuo cuore sulla croce e lo hanno trafitto con una lancia al tuo cuore. Ma assicurarsi che eri veramente morto. Signore, io il mio cuore, Signore, te lo do a te, Signore. L'unico che lo merita. Degno è l'agnello, dicevano, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria, la lode. E tutte le creature nel cielo si dicevano lodi a Dio, dicevano a colui che siede sul trono, all'agnello, sia la lode, l'onore, la gloria, la potenza e nei secoli. Diremo noi lo stesso? No, se non gli offriamo il cuore. No, se non offriamo la nostra mente, la nostra anima, il nostro spirito. No, non lo stiamo dicendo. E allora non saremo degni di andare nella presenza di questi quando saremo in cielo, ma andremo nella zona di Laodicea. Dio non lo voglia. E allora adesso, in questo momento, chi lo vuole, chi lo sceglie, chi lo desidera, firmi carta e penna, l'inchiostro c'è già, e il sangue, firmare il patto. Gesù l'ha firmato dalla croce. Noi firmiamole dalle nostre ginocchia, diciamo, accetto il patto, vivrò e morirò per te, Signore Gesù. Alleluia.
Amen.
Grazie, Signore. Però questa di tutto cuore. E allora adesso diamo la nostra anima, che vuole, la nostra vita, al Padre nel nome di Gesù, perché Lui l'ha data per noi. Isaia 6:8. Dice il Signore, dice Dio.
Poi udì la voce del Signore che diceva:
chi manderò? Chi andrà per noi? E allora?
Io risposi: eccomi, manda me.
Ok, e allora faremo così o il contrario? E chi di noi dirà senza ipocrisia: eccomi, manda me? Guarda, dice il fratello Pietro in Atti 2, dice Pietro, Atti 2, 22 a 24, cosa dice Pietro?
Uomini di Israele, ascoltate queste parole.
Sta parlando a noi.
Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste.
Sto parlando a noi, i nostri peccati.
Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto.
Alleluia, dagli angosciosi legami della morte. Atti 2:21, ed avverrà?
E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Alleluia, alleluia, alleluia. Avverrà che chiunque di noi avrà dato il suo cuore, la sua anima, il suo corpo, la sua mente al Signore Gesù Cristo sarà reputato degno di essere benedetto dal Signore Gesù nel suo regno, e il Signore non si vergognerà di noi davanti ai suoi santi angeli.
Amen.
Alleluia. Allora, possiamo ancora rimanere superficiali a questo punto?
Amen. Infatti mi viene in mente un esempio biblico che forse dovremmo ognuno fare uno studio biblico. La storia di Esaù e Giacobbe, due fratelli che hanno ricevuto la stessa educazione da parte del padre Isacco, che entrambi non erano perfetti, anche Giacobbe, il figlio più bravo, faceva sbagli grossi, però Esaù era superficiale. Giacobbe aveva il cuore dedicato a Dio.
Superficiale, che è pronto a rinunciare alla primogenitura per un po' di cibo.
Pensava che la primogenitura non è un granché. He was making fun of it.
Si prendeva gioco.
Si prendeva gioco. E poi ha sofferto grandissimo perché si è reso conto dello sbaglio fatto. Quindi la superficialità lo ha fatto perdere il suo posto come sposa di Cristo.
Che non avvenga a nessuno di noi, nessuno di voi. Addrizziamo le orecchie. A voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per il suo nome. Non soltanto che ci sediamo a scaldare una panca a Radio Blast. Non soltanto che ascoltiamo frate Giuseppe in Chiesa dello Spirito, ma anche di soffrire. Soffrire in che modo? Devo pregare più rosari? No. No. Dobbiamo darci da fare a portare cosa? Portare la nostra testimonianza della nostra conversione, di quello che Gesù ha fatto, sta facendo per noi, dappertutto. E questo ogni giorno, ovunque, Dio ci darà la possibilità. E questo con gioia. Cominceremo con lacrime. Ben va piangendo colui che porta i semi da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i covoni mietuti. Adesso cominceremo piangendo, portando la nostra testimonianza ovunque. Quando è facile, quando è difficile, quando si può, quando non si può. Quando il diavolo non vuole e quando ci perseguita. E poi giungerà il tempo della mietitura e allora potremo gioire per tutta l'eternità. E questo non per avere la corona, no, No, non presso i guariti, no. Non presso i benedetti finanziariamente, no. Questo lascia i falsi profeti dalla prosperità. Mm-hmm. Ma solamente perché degno è l'agnello di ricevere la gloria, l'onore, la benedizione, la potenza, la chiesa, le pecore, tutte le anime, tutta la mia vita, tutto il mio lavoro, tutta la mia opera, tutto quanto. Lui è degno.
Amen.
Possiamo a questo punto rimanere superficiali? Chi vuole rimanere superficiale dopo questo messaggio che credo sia da parte di Gesù? Lo Spirito non sta solamente reclutando soldati, anche quelli, ma non solo. Ci sta indicando la via dove nessuno va, una via che porta a ciò che il mondo considera il deserto. Dice il Signore, il mio spirito è proprio là, là dove nessuno del mondo che si crede saggio e sapiente sceglierà mai di andare, ma è là nel deserto che io, il Signore, ti guido. È là che io ho messo ogni provvigione, ogni abbondanza e protezione che avrai bisogno nella tribolazione che viene, come ho promesso, ma solo per chi ha orecchie per ascoltare. E grandissima parte della mia Chiesa non sta vivendo in comunione, in ascolto, in obbedienza a me.
Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra e li farò riposare al sicuro. Io ti fidanzerò a me per eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio e questi risponderanno a Israel. Io seminerò per me in questa terra e avrò compassione di lor uama e dirò a lor ami, tu sei il mio popolo, ed egli mi risponderà, mio Dio.
Grazie Signore, ti benediciamo Gesù. Ti amiamo Signore Gesù, ti amiamo Signore. Grazie Padre che ha mandato Gesù per salvarci, guidarci, benedirci, strapparci dalle grinfie del diavolo. Ed è costato molto, un prezzo altissimo, non è vero che la salvezza è gratis. È costato il sangue di Gesù Cristo. Non c'era altro modo. Questo è l'unico modo di uscire dalle grinfie della prigione, degli inganni di Satana. E tu hai pagato il prezzo, Signore Gesù Cristo. E io ti voglio benedire. Degno è l'agnello di ricevere tutta la potenza, la gloria. Degno di ricevere le nostre anime, perché se non mettiamo la nostra anima nelle tue mani, Gesù, siamo già all'inferno. Ti voglio benedire, Signore Gesù, per il tuo amore, ti voglio benedire per il tuo perdono. Ti benedico, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Amen. Fine del messaggio.
C'è una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati, ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare, oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare, scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo, e accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato, cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere perso tanto.